Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
L'Iran al-Ayea basta con dichiarazioni diffamatorie. Iran, 1100 profughi afghani vengono trasferiti in Finlandia. Washington chiede a Tel Aviv di evitare alzare tensioni prima della visita di Biden nella regione. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia, oggi giovedì 16 giugno. 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Per ricevere e ascoltare appunto le programmazioni di Radio Italia in file audio basta andare sul sito passode.com/it per iscriverci. Ecco il nostro indirizzo email, raditaliairip99@gmail.com. Tra poco. L'Iran ha messo in guardia il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Raffaele Grossi, dalle conseguenze dei suoi gesti e delle sue parole altamente irresponsabili. Grossi deve prendere le distanze in qualche modo da certe dichiarazioni che non sono assolutamente costruttive. Lo ha detto il portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Behruz Kamolvandi. Rafael Grossi, dopo la sua visita nella Palestina occupata, dove ha incontrato le autorità del regime sionista, ha parlato ai media occidentali e durante le sue affermazioni ha toccato appunto i colloqui in corso tra l'Iran e i paesi firmatari del Barjam, piano d'azione congiunta globale, facendo sorprendere l'opinione pubblica soprattutto in Iran. Il capo dell'AIEA ha detto ancora che Amolvandi, in quanto un organismo giuridico internazionale, deve assolutamente prendere le distanze da certe dichiarazioni e non complicare i rapporti tra membri dell'agenzia stessa. Kamolvandi ha invitato quindi Grossi a evitare simili dichiarazioni non costruttive che non faranno altro che complicare ulteriormente la situazione. L'ambasciatore finlandese in Iran, Kari Kailuoto, ha affermato che 1100 rifugiati afghani che dall'anno scorso si trovano in Iran saranno trasferiti nel paese nord europeo. Il governo di Helsinki, ha aggiunto l'ambasciatore, è grato alla Repubblica Islamica per accogliere i rifugiati stranieri e fornire alloggio e assistenza ai rifugiati afghani, soprattutto nella recente nuova ondata migratoria nell'Iran dal paese vicino Afghanistan. L'ambasciatore finlandese ha anche affermato che l'obiettivo della sua visita nella regione di Khorasan, Rajavi e Turbatejom è quello di conoscere i problemi dei rifugiati afghani che vivono in Iran e di sostenere il governo di Teheran in questa emergenza. Poi ha sollecitato una maggiore collaborazione da parte degli europei. Gli Stati Uniti hanno chiesto al regime sionista di evitare qualunque azione che possa alzare le tensioni ad Al-Quds, Gerusalemme occupata, e in Cisgiordania prima della visita del presidente americano Joe Biden in programma il mese prossimo. Lo riferisce il sito di approfondimento politico Axios, citando fonti da Tel Aviv e anche quelli statunitensi e palestinesi. Al momento, infatti, le tensioni nella regione sono già particolarmente alte. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, Abu Mazen, è descritto come frustrato dalle recenti mosse del regime sionista in Cisgiordania ed al est di Al-Quds, e poi furioso per la politica finora seguita dagli Stati Uniti sul conflitto israelo-palestinese. Mahmoud Abbas ha già minacciato azioni di ritorsione contro il regime sionista se la situazione non dovesse cambiare, addirittura la cancellazione del riconoscimento, atto di tradimento da parte dell'ANP, riconoscimento del regime sionista da parte di Ramallah. Padre Manuel Musallam, un noto sacerdote palestinese nonché capo dell'Organizzazione Popolare Mondiale per la Giustizia e la Pace di Al-Quds, Gerusalemme occupata, ha esortato il popolo palestinese a continuare a sostenere la sua lotta per difendere la causa nazionale contro l'occupazione sionista. Il mio popolo ha il diritto di usare le mani per difendere la sua causa, che è diventata essenziale in un modo dove in un mondo dove non c'è legittimità e non c'è rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni emesse dall'ONU e dal suo Consiglio di sicurezza, ha detto padre Musallam nei commenti alla stampa. Siamo in Libano. Negli ultimi 15 anni, oltre 22.000 volte, per la precisione 22.111, proprio raid aerei militari da parte del regime sionista hanno violato lo spazio aereo del paese dei cedri. Secondo il sito Air Pressure, 8.231 jet caccia da bombardiere aerei militari e 13.102 velivoli senza pilota droni proprio da parte del regime sionista hanno condotto incursioni nei cieli del Libano dal 2007 fino ad oggi, con un tempo medio nello spazio aereo della durata di 4 ore e 35 minuti. La durata combinata di tutti questi voli proprio ammonta a 3.098 giorni, 8 anni e mezzo di violazioni dello spazio aereo. Aereo di un paese sovrano come il Libano. La strada di fronte all'ambasciata saudita a Washington è stata ribattezzata in onore di Jamal Khashoggi, giornalista dissidente saudita ucciso nel 2018 nel consolato del suo paese a Istanbul. Il municipio della capitale americana ha svelato proprio Jamal Khashoggi Way, cioè il viale, il giorno dopo l'annuncio del controverso viaggio del presidente americano a Riyadh a metà luglio, durante il quale il presidente americano incontrerà il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, proprio che sotto accusa proprio dall'intelligence americana di aver ordinato brutale assassinio del giornalista del Washington Post. La guerra nello Yemen ha provocato danni devastanti a 26 milioni di persone, che faticano a sopravvivere un paese già di per sé povero. L'America ha fornito l'aiuto strategico, ha permesso l'azione dei droni e anche forze speciali sul terreno nello Yemen. Una delle bombe a grappolo utilizzate nello Yemen è proprio quest'arma prodotta dall'azienda del Massachusetts Corporation Ordigno, che da marzo 2015 è stato usato in diversi attacchi causando massacri tra i civili. Le bombe o munizioni a grappolo sono state vietate da 108 paesi per il danno riportato sui civili, ma quest'arma degli Stati Uniti, che viene utilizzata dalla coalizione di vergogna a capo dell'Arabia Saudita contro il popolo yemenita, presenta degli aspetti ancor più inquietanti, soprattutto per il gigante americano di produzione di fabbricare armamenti letali. E la base siriana di Al-Tanf, occupata dalle forze americane, è stata presa di mira dai droni stamane, giovedì 16 giugno. L'area di Al-Tanf, un'area geostrategica e molto importante, situata nel triangolo del confine Siria-Iraq-Giordania. La base è stata costruita dalle forze d'occupazione statunitensi a una zona vietata di 50 km. Non sono stati segnalati al momento danni e vittime dell'attacco e non è la prima volta che la base viene attaccata. Nei mesi precedenti diversi droni hanno causato danni materiali alle strutture militari delle forze d'occupazione degli Stati Uniti in Siria. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Biden per acquistare petrolio, perdona Ben Salman. La Casa Bianca annuncia formalmente la visita di Joe Biden in Arabia Saudita. Il presidente americano sarà nella regione dell'Asia occidentale dal 13 al 16 luglio, con tappe in Palestina occupata in Arabia Saudita, dove incontrerà il principe al trono Mohammed bin Salman, un spietato tiranno che bombarda da 7 anni lo Yemen in una guerra che ha fatto oltre 380.000 vittime, 4 milioni di sfollati interni e causato la più grave crisi umanitaria in atto nel mondo. Uno spietato tiranno che opera da sempre una feroce repressione contro tutti i dissidenti e gli attivisti per i diritti umani nel regno. Joe Biden in campagna elettorale da candidato aveva giurato che avrebbe fatto dell'Arabia Saudita uno stato paria, un rietto della comunità internazionale, e subito dopo l'ingresso alla Casa Bianca aveva rincarato la dose autorizzando nel febbraio 2021 la pubblicazione del rapporto dell'intelligence americana in cui si accusa Mohammed bin Salman di aver ordinato l'operazione che ha portato all'uccisione con successivo smembramento, scomparsa del cadavere del giornalista Jamal Khashoggi nei locali del consolato saudita di Istanbul. Da quel momento Biden aveva cessato i rapporti diretti con il monarca saudita, poi ha cambiato idea. La Casa Bianca sottolinea che Biden è stato invitato dal re Salman a Jeddah. È chiaro che Joe Biden tenta di ricostruire un'alleanza regionale antirussa cinese. L'OPEC ha già aumentato la produzione di petrolio di 648.000 barili al giorno, ma si spera che sia solo l'inizio allargato al gas necessario all'Europa. La Casa Bianca si difende dall'accusa di aver ceduto su Khashoggi rispondendo che l'obiettivo è sempre stato quello di risettare le relazioni, non romperle. Gli europei non devono acquistare il gas dai russi, ma quello degli Stati Uniti, che invece comprano sempre quello che gli pare e da chi gli pare. Sono fatti così gli americani. Malgrado tutte le atrocità, Joe Biden in luglio volerà alla corte del principe saudita Ben Salman.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi, insieme a voi, ascolterete la storia del ritorno all'Islam di Joan Bailey, la neomusulmana inglese. Joan, parlando al riguardo, racconta: «L'Islam non mi opprime, mi lascia essere la persona che sono sempre stata. La prima volta che ho indossato il mio hijab in ufficio ero molto tesa. Rimasi fuori al telefono con un amico per lungo tempo. Cosa potranno mai dire? Quando mi decisi ad entrare, un paio di persone mi chiesero: "Come mai stai indossando il velo? Non sapevo che tu fossi musulmana." Sono davvero l'ultima persona che ti saresti aspettata potesse convertirsi all'Islam. Ero stata allevata in modo troppo protettivo dalla classe media nel South Yorkshire. Non avevo quasi mai visto un musulmano prima di frequentare università. Nel mio primo lavoro in un ufficio di procuratori a Barnsley, ricordo di aver giocato il ruolo della donna single, giovane ed in carriera. Ero ossessivamente a dieta o a fare shopping e frequentare bar, ma non mi sentivo veramente a mio agio. Poi, un pomeriggio del 2004, tutto cambiò. Stavo chiacchierando con un amico musulmano bevendo un caffè, quando egli notò un piccolo crocifisso d'oro che portavo al collo. Mi chiese: "Credi in Dio allora?" Io lo indossavo per moda piuttosto che per motivi religiosi e gli risposi: "No, non credo proprio." Ed egli iniziò a parlarmi della sua fede. Non ne tenni molto conto all'inizio, ma le sue parole mi rimasero impresse. Pochi giorni dopo mi ritrovai ad ordinare una copia del Corano da internet. Mi prese un bel po' di tempo per trovare il coraggio e la forza di andare ad un evento sociale di donne gestito da un nuovo gruppo musulmano di Leeds.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
La non musulmana inglese prosegue. Mi ricordo che rimasi ad indugiare fuori la porta pensando che cavolo ci faccio qui. Mi immaginavo che sarebbero state vestite in abiti neri dalla testa ai piedi. Cosa potevo avere in comune con loro, io? Una 25enne inglese bionda. Ma quando entrai, nessuna di esse rispecchiava lo stereotipo della donna casalinga oppressa musulmana. Erano tutti dottori, insegnanti, psichiatri. Fui colpita da quanto sembrassero soddisfatte e sicure. Dopo 4 anni, nel marzo 2008, ho fatto la dichiarazione di fede in casa di amici. Al principio temevo di non aver fatto la cosa giusta. Ben presto mi rilassai un po', come iniziare un nuovo lavoro. Pochi mesi dopo affrontai i miei genitori e gli dissi: «Ho qualcosa da dirvi». Ci fu silenzio. E poi mia madre disse: «Sei diventata musulmana, non è vero?». Ella scoppiò in lacrime e continuò, chiedendomi cose del tipo: «Cosa ti succederà quando ti sposerai? Dovrai coprirti? Cosa ne sarà del tuo lavoro?». Cercai di rassicurarla che sarei sempre rimasta la stessa, ma ella sembrava troppo preoccupata del mio benessere. Contrariamente a quello che la maggior parte della gente pensa, l'Islam non mi opprime, mi lascia essere la persona che sono sempre stata. Adesso sono molto più riconoscente e soddisfatta delle cose che ho. Da pochi mesi mi sono fidanzata con un procuratore musulmano che ho incontrato in un corso di formazione. Egli non è contrario alla mia carriera, ma sono d'accordo con la prospettiva islamica sul ruolo tradizionale dell'uomo e della donna. Voglio badare a mio marito e ai miei figli, ma voglio anche la mia indipendenza. Sono fiera di essere inglese e sono fiera di essere musulmana. Non vedo alcun conflitto tra queste due realtà. Gentili ascoltatori, ormai la neomusulmana inglese conclude con queste parole il suo racconto. Anche noi siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.